Pappardelle.
Tortellini.
Tortelloni.
Caramelle.
Ravioli.
Bigui.
Stringozze.
Cavatiello.
Orecchie.
Tagliatelle.
Tagliolini.
Strozzapreti.
Corsetti.
Impossibile elencare tutte le varianti della pasta fresca che quotidianamente da secoli vengono preparate e gustate nel nostro paese. La pratica di impastare farina e acqua e di stenderla per ottenere una sfoglia più o meno spessa era già in pratica al tempo dei romani. L'uso si diffuse a partire dal Medioevo, quando la sfoglia veniva utilizzata fresca, in più formati e cotta in acqua, brodo o latte.
Il mugnaio.
Piccola audio rivista dell'arte bianca.
Al prem turtlen, non turtel, turtlen am vei mai ben. Vuol dire che il primo tortello, tortellino che si fa, non viene mai bene. Dopo, prendendo la mano, viene bene. Quindi, al prem turtlen am vei mai ben.
In ogni panificio che si rispetti non può mancare, come non manca mai nei menù dei ristoranti e nelle tante botteghe artigiane che in tutta la penisola la preparano per gli appassionati che non hanno tempo di farla in casa. È la pasta fresca, protagonista assoluta dei primi piatti all'italiana.
Il mugnaio.
Io sono Samantha Cornaviera, una speaker archeologa culinaria. Faccio rivivere le ricette più bizzarre del passato raccontando la storia che ha dato loro vita. Anna Prandoni è una giornalista gastronomica che da oltre 20 anni scrive di cucine a ricette e cuochi al grido di più cibo meno food. Dirige Grande Cucina, Il Panino Italiano e l'osservatorio sulla comunicazione del cibo Tavola Spigolosa. Ha lavorato a lungo con Gualtiero Marchesi e ha scritto decine e decine di libri sull'argomento cibo. È stata anche la più giovane direttrice della mitica rivista La Cucina Italiana. Insieme scopriremo tutti i segreti della pasta fresca e capiremo come viene apprezzata su Instagram grazie all'account di Anna Paola, in trasferta in Australia. Ascolteremo i progetti di Mila Formini, dell'associazione Ragù, e del signor Gianni, che con la sua associazione tutela il tortellino autentico. Per dare il giusto merito ai tanti artigiani scopriamo poi tutti i segreti per una pasta fresca d'autore grazie al tecnico chef Danilo Curotto.
Allora,
pronti?
Via!
Chi ha pora a magna a brigio al tagliadel, che vuol dire che chi ha paura non mangia mai le tagliatelle. Chi ha paura a magna mai al tagliadel.
Il mugnaio.
L'editoriale della Prandoni.
La pasta si fa a mano. Un tagliere di legno o un piano di marmo, il mattarello lungo e stretto, rigorosamente di legno, acqua, farina e in alcune occasioni uova. Ogni tanto il sale, ma il dibattito qui è apertissimo. Il resto è sapienza. Sono questi gli ingredienti e gli strumenti necessari a compiere la magia che ha reso l'Italia celebre in tutto il mondo, la pasta fresca. Un capolavoro di artigianalità, olio di gomito e trucchi di famiglia, tramandati di generazione in generazione e ancora oggi patrimonio immateriale della nostra tradizione gastronomica. La pasta fresca è indiscutibilmente baluardo della tradizione casalinga, un vero e proprio rito tra iniziati, che normalmente aveva luogo, come il rito dedicato al culto, nel fine settimana. Il sabato si procedeva alla preparazione del sugo di condimento, che andava cucinato con grande cura e aveva bisogno di tante ore di preparazione, naturalmente in grande quantità, perché doveva servire per la domenica, ma anche per alcuni dei giorni successivi della settimana. E la domenica mattina era la volta della pasta. Spianatoia e mattarello, nonne e mamme erano pronte per preparare la delizia attesa da tutta la famiglia, riunita attorno alla stessa tavola. Che siate del partito del mattarello o di quello della mitica Imperia, coi rulli e ignominia col motore ha reso tutto meno complicato, l'importante è impastare, tirare, tagliare, cuocere. Rispetto a quella industriale, la pasta fatta a casa conserva una maggiore porosità sia al tatto che al gusto, caratteristica che la rende amata dai più per via dell'ineguagliabile proprietà nel trattenere meglio i diversi condimenti con i quali viene servita, in special modo quelli a base di pomodoro. Oggi che queste attività ci sembrano fuori dal tempo, o almeno lo sono per una buona metà della penisola, impastare è diventato un potente antistress, perché permette di allontanarsi per un po' da computer e telefonini, consentendo anche di fare esercizio fisico, specie per le braccia e per i muscoli pettorali. Pronti per diventare delle sfogline professioniste? Fatelo per la vostra linea.
Il mugnaio. Nessun piatto gusta e vale quanto i cappelletti il giorno di Natale.
Nessun piatto gusta e vale per i cappelletti il giorno di Natale.
I primi spaghetti erano chiamati vermicelli e da secoli si discute se siano stati inventati dai cinesi o dai siciliani. Oggi si ritiene che siano stati diffusi indipendentemente in entrambe le aree geografiche. Quello che invece è certo è che a portare in Sicilia l'usanza di cucinare pasta secca sono stati gli arabi. Una delle prime testimonianze scritte sui vermicelli secchi commestibili risale infatti a una sorta di guida turistica arabo-siciliana del 1154 e una versione della pasta potrebbe essere stata mangiata dai greci già nel primo secolo d.C. C'era anche la tradizione, tutta romana, di mangiare pasta fresca, come la lagana, una specie di grande lasagna, una sfoglia di farina di grano impastata con lattuga, aromatizzata con spezie e fritta nell'olio di oliva. Già tra il 1200 e il 1300 a Genova si produceva pasta secca in grandi quantità, mentre a Napoli il passaggio della pasta ad alimento popolare avvenne solo alla fine del 1500. Quando cominciò ad essere venduta nei chioschi, lungo le strade e mangiata con le mani, liscia o condita con il formaggio. Il pomodoro invece sposò gli spaghetti solo verso il 1800, quando pomodoro e basilico, con quel pizzico di sale, diventarono il condimento scelto dai venditori all'aperto napoletani per condire i maccheroni. Una novità, visto che la pizza comincerà a unire il pomodoro alla mozzarella solo verso la metà del secolo. Racconta la studiosa italo-americana Giulia Della Croce che fino al XIX secolo la produzione della pasta veniva affidata a lavoratori a piedi scalzi che si ritrovavano al ritmo della musica del mandolino. Durò finché il re di Napoli, Ferdinando II, pensò che fosse meglio assumere un ingegnere per progettare un nuovo sistema più igienico. E poi c'è la pasta ripiena. Voce del verbo racchiudere. Tortellini, tortelloni, agnoli, cappelletti, caramelle, tortelli, canzunzei, ravioli, tanti modi di definirli, ma un unico concetto. È la pasta ripiena, sfoglia di impasto all'uovo da farcire a piacere, con le varianti classiche o le più fantasiose ricette, che ha tradizioni e storie appassionanti alle sue spalle. La tecnica del ripieno sarebbe stata la risposta geniale al problema di utilizzare gli avanzi dei sontuosi banchetti dei signori, che spesso tornavano in cucina senza essere stati toccati o quasi. I resti delle mense dei ricchi avrebbero stimolato la fantasia delle donne di casa, che sarebbero quindi le benemerite dell'invenzione delle paste ripiene. Questo spiegherebbe la presenza in molte ricette tradizionali di carni diverse, cotte precedentemente arrosto, poi sbriciolate o tritate e unite agli altri ingredienti, fra i quali spesso si ritrovano pane grattugiato o mollica imbevuta nel latte. La seconda ipotesi è che si sia voluto condensare in una piccola porzione di pasta, come in uno scrigno, quanto di meglio offrivano il mercato e la dispensa. Ecco dunque il ripieno a base delle parti più pregiate di pollo e cappone, prosciutto, filetto, formaggio, spezie e altre prelibatezze. Non più recupero, dunque, ma esaltazione di prodotti specifici, costosi e raffinati. In questo caso, le paste ripiene sarebbero nate nelle cucine delle corti e delle case aristocratiche. Qualunque sia la loro origine, è certo che in ogni città c'è la sua versione e l'Italia è piena di testimonianze di questa ricetta, protagonista di numerose celebrazioni.
Il mugnaio.
La pasta è l'alimento italiano per eccellenza. È consumata dal 99% degli italiani, di cui il 44% la consuma quotidianamente. Secondo l'indagine Gli italiani e la pasta, circa 26 milioni di italiani portano almeno una volta al giorno un piatto di pasta a tavola, una tradizione che resiste nonostante i cambiamenti della società. Ancora oggi, la pasta rappresenta il momento di convivialità e socialità per eccellenza. Il 46% degli intervistati la consuma a casa, in famiglia, mentre il 50% la sceglie anche fuori casa. La pasta è un alimento trasversale perché piace proprio a tutti, indipendentemente dall'età, dalla provenienza geografica e dal sesso. Ultimamente gli italiani stanno scoprendo il piacere di preparare la pasta in casa, a mano, per condividere poi il piacere di mangiarla tutti insieme. Secondo un'indagine recente, più di una famiglia italiana su quattro ha preparato pasta semplice o ripiena fatta in casa nel corso dell'ultimo anno. La pasta fresca conquista sempre più quote di mercato e nella GDO in Italia i consumi sono aumentati del 15% in volume e del 39% in valore, arrivando a 686 milioni di fatturato. La pasta fresca cresce anche in Germania, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Brasile.
Il mugnaio.
Non si è mai strozzato un cane con le tagliatelle, anzi è mai strozzato un cane col tagliatelle.
Un uomo, una pasta fresca. La sua conoscenza della materia è direttamente proporzionale alla sua passione per l'impasto di farina e uova. Il nostro tecnico, Danilo Curotto.
Benvenuto Danilo, buongiorno. La abbiamo chiamata perché ci piacerebbe capire come si prepara la pasta fresca nel miglior modo possibile.
È una bella domanda. Allora, l'Italia sappiamo che è divisa in due, di conseguenza al nord tanta farina di grano tenero e uova e al sud un po' più di semolo di grano duro. La migliore sicuramente, perché sono anche di parte, è quella del nord, quindi più morbida, più elastica, una buona farina di grano tenero, un po' di uova, minimo per legge 200 grammi, e poi mescoliamo e otteniamo fettuccine, tagliatelle. Attenzione a fettuccine e tagliatelle, perché a seconda di dove siamo, fettuccine a Bologna, tagliatelle a Bologna e fettuccine a Roma, sennò gli amici romani gli sparano, e lasagne e quant'altro.
A mano o a macchina?
In tutti e due i modi. A mano, la tradizione vuole una farina di grano tenero molto, molto morbida da lavorare e le uova a chiudere per dare proteine. E con anche un eccesso di uova, perché a volte si parla di un uovo per etto, quindi 10 uova a chilo. E macchina, nessun problema, anzi, fa parte, diciamo, dei giochi, soprattutto se parliamo di pastifici. E un pastificio tradizionale, lavorando a macchina, ha bisogno di o laminare o di estrudere. Sono anche questi due mondi totalmente diversi. Chi lamina cerca di fare un prodotto più manuale, chi estrude invece fa un prodotto assolutamente tipico del Sud Italia, perché l'estrusione è tipica del Sud Italia, dove si lavora e dove si fanno anche e soprattutto prodotti con formati particolari che possono soltanto essere ottenuti con l'estrusione.
Allora, parliamo di uova, solo tuorlo o anche tuorlo e albume, e soprattutto a che temperatura?
Allora, temperatura delle uova sicuramente ambiente, non devono essere assolutamente riscaldate. Se sono fredde, tra virgolette, bisogna semplicemente aspettare, bisogna aspettare di riscaldare l'impasto, perché il glutine si forma anche non soltanto con l'aggiunta di umidità che deriva dalle uova, ma soprattutto e anche, diciamo, con la temperatura. Se andiamo nel sud del Piemonte, parliamo di tantissimi rossi d'uovo. Da ieri sono fatti con circa 24 rossi d'uovo per chilo di farina. Se parliamo del mondo normale, 5 uova intere di solito sono sufficienti, o 6 se lavoriamo a macchina, fino, come dicevo prima, a 10 uova intere per chilo di farina.
Perfetto. E il grande dibattito, sale sì o sale no?
Allora, se io mi dimentico di... se io salo la pasta e mi dimentico di... che l'ho salata e quindi salo anche l'acqua di cottura e poi ho la salsa che è salata, beh, il prodotto sicuramente ne risente, il prodotto finale. Io sono per no, nel senso, vado a salare l'acqua e faccio quindi in maniera tale che l'impasto incorpori l'acqua, il sale che arriva dall'acqua direttamente in cottura, e poi lo bilancio eventualmente con la salsa. Si può anche salare. Noi abbiamo una legge, fra le altre cose, che ci dice che se vogliamo farlo, in questo caso a livello, diciamo, non più amatoriale ma professionale, possiamo utilizzare al massimo il 3% di sale su parte di sfarinato.
Perfetto. Allora, ed ora passiamo alla fase forse più delicata, cioè la formatura. Mattarello o macchina?
Allora, la domanda sarebbe, più corretta sarebbe, mattarello, che poi è una laminazione, manuale o a macchina, oppure estrusione, perché questa è la grande differenza. Allora, se io lavoro a mattarello e quindi lamino, e quindi se lavoro anche con una macchina che lamina, non stresso l'impasto, nel senso che non aumento la temperatura. Se invece estrudo, assolutamente l'impasto viene per pressione riscaldato in maniera importante. Sono due mondi totalmente diversi, non è uno migliore dell'altro. Uno si ottiene laminando una pasta più liscia, con l'altro si ottiene una pasta più ruvida, ma questo non implica che una sia peggiore delle altre. Non potremo mai dire ad una rosolina bolognese che la sua soglia non è buona come quella che si mangia ad esempio nel Sud Italia, perché verrebbe fuori una piccola guerra mondiale.
No, non vogliamo assolutamente dare adito a nessuna guerra. Le faccio l'ultima domanda, ma la sua pasta preferita in assoluto qual è?
La mia pasta preferita in assoluto sono delle linguine, perché la linguina, che è un formato estruso, ha una caratteristica, è ovale, ai lati rimane morbida e al centro rimane nervosa, quindi ha tutte le caratteristiche per inglobare perfettamente la salsa e rimanere più al dente.
Perfetto, è riuscito a farmi venire fame, grazie davvero.
Il Mugnaio.
Istros apprecia i frutti di mari.
È il presidente dell'associazione che più di ogni altra vuole tutelare e proteggere l'autentico tortellino nel suo luogo di nascita. Gianni De Angeli.
Signor Gianni, buongiorno. Mi racconta che cos'è la San Nicola e di che cosa vi occupate?
La San Nicola è un'associazione di promozione sociale che svolge a Castelfranchi Emilia, paese natale del tortellino, un'opera meritoria. Perché dico questo? Lo posso dire perché cerca di mantenere vivo quello che sono i saperi e i sapori delle nostre più genuine tradizioni, delle nostre rezzore, sono, diciamo così, le nostre nonne che per tanti anni hanno sono riuscite a dar da mangiare con la pasta sfoglia e con un po' di farina e dell'uovo, ha dato da mangiare ai loro familiari. La San Nicola è un'associazione che perciò cerca di avere tra i propri obiettivi la qualificazione di questi prodotti gastronomici e in particolare il tortellino tradizionale di Castelfranchi Emilia.
Ecco, adesso che l'abbiamo nominato dobbiamo sapere quali sono le regole per il perfetto tortellino.
Certamente, il tortellino tradizionale di Castelfranchi Emilia deve essere necessariamente fatto dalle sfogline in questo modo. La pasta viene, la pasta che noi usiamo, una pasta del tutto particolare che si chiama pasta d'oro del mulino Pasini, della farina del mio sacco, viene amalgamata insieme all'uovo, viene preparata e dopodiché viene tirata tutta assolutamente col mattarello. Noi usiamo ancora il mattarello, come sempre è stato fatto e come sarà, spero, anche in futuro. Dopodiché abbiamo un ripieno che viene formato in questo modo, a questo contenuto: l'onza di maiale emiliano, parmigiano reggiano di almeno 24 mesi, prosciutto DOP di Modena. Anche il parmigiano reggiano è un prodotto DOP, prosciutto di Modena DOP, mortadella di Bologna IGP, viene aggiunto, amalgamato assieme al sale e all'uovo, e un pizzico, solamente un pizzico, di noce moscata. Questo è, diciamo così, il ripieno che viene fatto e che viene a costituire il tortellino tradizionale di Castelfranchi Emilia che le nostre sfogline, le nostre riutore preparano durante tutto l'anno.
Ma e come si condisce?
Allora, assolutamente, questa è una regola ben precisa, mi raccomando. È una cosa che ci teniamo tantissimo. Il tortellino tradizionale di Castelfranchi Emilia viene cotto e servito in brodo di cappone, mi raccomando. Poi purtroppo adesso ci sono tante persone, compreso tanti noti chef, che purtroppo cercano, nel voler dare, come posso dire, far vedere le capacità, la loro fantasia, lo preparano anche in modo diverso, usando anche dei prodotti alternativi. Io questi tortellini che loro dicono di fare, io li chiamo pasta ripiena a forma di tortellino, ma non sono dei veri e propri tortellini. Il tortellino, pensate, è stato codificato ed è stato fatto una proposta particolare alla Camera di Commercio di Bologna nel 1974. È stato depositato quello che è il procedimento per fare i tortellini. Anche a Modena la San Nicola, la nostra associazione, ha depositato nel 2002 una ricetta alla Camera di Commercio che ha gli stessi identici ingredienti di quelli che vi dicevo prima, ma che ha una preparazione leggermente diversa. Però il tortellino è un prodotto che va fatto con questi materiali e degustato assolutamente in brodo di cappone.
Agli ordini, lo faremo solo così. È vero che il tortellino è nato a Castelfranco Emilia?
Sì, voi dovete sapere che nel quarto poemetto comico della Secchia Rapita ne parla i Tassoni, parla di Castelfranchi Emilia nell'eterna battaglia fra i bolognesi e i modenesi. Allora c'erano queste battaglie, nell'eterna battaglia fra i modenesi e i bolognesi, parlava di Castelfranco come terra da conquistare perché particolarmente ricca di armenti, salcicce, tortelletti, e per noi i tortelletti sono i tortellini. Poi ne parla anche il Ceri, poeta di fine Ottocento, che fa questi versi. E l'oste che era guercio e bolognese, imitando di Venere il Belgico, l'arte del tortellino apprese. Ecco, questi sono i versi che, e parla specificatamente di Castelfranchimiglia. Tant'è vero che a Castelfranco esiste in piazza Aldo Moro un monumento al tortellino tradizionale. E pensate che questo monumento è stato finanziato dalla dotta confraternita del tortellino di Bologna e dall'associazione da San Nicola. Questo cosa significa? Che anche i bolognesi hanno dato per certo che il tortellino aveva genesi castelfranchesi.
Va bene, a questo punto non abbiamo più dubbi. Le faccio l'ultima domanda. Avete un'amicizia particolare, una collaborazione anche con un grandissimo chef, Massimo Bottura?
Certo, Massimo Bottura è un grande amico della San Nicola, è un signore, è uno chef particolarmente importante, come voi tutti li sapete, che ha a cuore, e lui lo nomina sempre, la genuinità dei prodotti e ha a cuore sempre parlare del territorio. Perciò quando ha voluto, diciamo così, vedere le nostre sfogline all'opera, ha capito che eravamo noi che portavamo avanti una storia di questo genere nel rispetto delle tradizioni. Come le dicevo prima, erano le più genuine tradizioni dei nostri nonni, dei nostri avi, dei nostri padri, e questo aspetto lui l'ha talmente colpito, tant'è vero che adopera in tante occasioni i nostri tortellini tradizionali. Ultimamente, vi posso dire, l'ultima volta che ci siamo visti insieme è stato il 22 di ottobre. Eravamo a Rimini, c'era una grande serata con 1100 persone presenti, era una serata di presentazione della Ducati. Ducati è le moto che tutti voi le conoscete, le bolognesi. Bene, al punto di ristoro numero uno c'era la Francescana con il tortellino della San Nicola. E per noi credo che sia un grande riconoscimento ed è... ci fa particolarmente piacere questo aspetto.
Grazie mille, signor Gianni, e soprattutto grazie per questo lavoro di tutela che portate avanti. A presto.
Grazie altrettanto a tutti voi.
Il Mugnaio,
piccola audio rivista dell'arte bianca.
Ma quante varianti possibili esistono nel paese con più formati di pasta che abitanti? Abbiamo cercato di capire quante varianti regionali esistono delle tradizionali tagliatelle e abbiamo scoperto che anche per questo singolo formato c'è solo l'imbarazzo della scelta. Bastano pochi millimetri di differenza nello spessore o un taglio differente per creare diverse tipologie. Un'altra evidente dimostrazione di quanto il nostro panorama enogastronomico sia infinito.
Le tagliatelle è un formato di pasta molto antico e diffuso ovunque. Il nome deriva da tagliare, perché si ricavano affettando dai 5 agli 8 mm di larghezza, secondo i canoni più classici, la sfoglia sottile prima asciugata, poi arrotolata. Il sugo classico che si abbina alle tagliatelle è il ragù alla bolognese.
Fettuccine sono strisce di pasta larghe circa un centimetro e spesse circa 2 mm, fatte con pasta all'uovo. Non è facile stabilire quale sia la differenza tra le fettuccine e le tagliatelle. Probabilmente una differenza reale non esiste e fettuccine è semplicemente il nome che si dà nell'Italia centrale e meridionale alla stessa pasta che nell'Italia del nord viene chiamata tagliatelle. Certi autori però sostengono che a parità di larghezza la fettuccina è più spessa, altri invece che la fettuccina è più larga.
Stringozzi o ceriole o ciriole o umbrici sono tagliatelle rustiche caratteristiche dell'Umbria, soprattutto di Terni, confezionate con farina o semola e acqua e tagliate corte, spesse e non troppo strette. Talvolta i pezzi tagliati di pasta si arrotolano sull'apposito ferro per ottenere dei maccheroni bucati. Le ceriole vengono di solito lessate e condite, senza scolarle troppo, con un soffritto tenuto chiaro di abbondante aglio tagliato a fettine e olio di oliva, ma anche con sugo di pomodoro condito con aglio.
Pappardelle. Il termine deriva dal dialetto toscano, da pappare, ed è usato abitualmente al plurale. Si ricavano tagliando dalla sfoglia, con la rotellina dentellata, rettangoli di circa 2 cm per 15. Essendo una ricetta toscana, il miglior sugo per le pappardelle è ovviamente quello di lepre.
Piccagge. Le piccagge sono fettucce, ovvero lasagne strette. Il termine piccagge significa fettuccia di cotone e ne sta quindi a indicare la larghezza, che deve essere di circa 1,5 cm. Si condiscono soprattutto con il pesto, ma talvolta anche con un tocco, ovvero con un ragù di funghi.
Il mugnaio.
Io le tagliatelle le impasto con delle buone uova, dalla buona farina, con un po' di semola in mezzo e con tanto amore. Le tiro, non sottile, sottile, le taglio e buon appetito. Me la spoia alla facco, dal buon uff, una buona farina con un po' di semola in mezzo. Alla tir un po' grossa e alla facco con tanta morpo, più buon appetito.
Cito testualmente, un progetto dove decenni di tradizione culinaria italiana, fatta di ricette e aneddoti del passato, si fondono con il web, dando la possibilità a tutti di usufruire online delle memorie gastronomiche delle famiglie italiane. Tutto questo è il progetto Ragù, Reti e Archivi del Gusto, nato a Bologna e ideato da Mila Fumini.
Ciao Mila, benvenuta.
Ciao, buongiorno.
Senti, per me tu sei la dimostrazione che la storia dell'uomo passa attraverso la storia del cibo, perché la tua è una grande storia di archiviazione, di memoria collettiva, in realtà, e si chiama Ragù, tra l'altro.
Ho scelto questo acronimo perché mi sembrava molto divertente e anche per creare un attimo di empatia su un progetto che poteva sembrare difficile anche di primo acchito. Il progetto riguarda fonti manoscritte di famiglia del secondo dopoguerra ed è nato nella mia testa per salvaguardare la fragilità di queste fonti che a mio parere sono importantissime. Io mi sono sempre occupata di Igo Documents d'età moderna, nello specifico di fonti religiose, di donne. Questo tipo qua di fonti ha qualche cosa di religioso, ha qualche cosa di sacro, perché comunque il cibo, a mio parere, è uno degli atti d'amore per eccellenza. E questa tradizione è una tradizione totalmente matrilineare, che nella sua fragilità rischiava di essere completamente perduta.
Senti, spiegami l'acronimo, perché l'hai chiamato Ragù perché naturalmente sono ricette, ma in realtà
Reti e Archivi del Gusto
è un ottimo acronimo, è un'ottima sintesi di quello del lavoro che fai. Ma spiegami, nella pratica vai in giro e cerchi delle persone che siano in grado di fornirti che cosa? Dei documenti alla fine?
Adesso che è uscito pubblicamente sono quasi sempre le persone che mi contattano. In più ho fatto degli eventi pubblici in spazi in cui mi avevano invitato. In questi io appunto faccio una call perché le persone mi portino i loro quaderni di ricette familiari. Nel contesto stesso in cui loro me le portano, io le fotografo ad alta risoluzione in maniera da poterle digitalizzare attraverso l'elaborazione dell'immagine e il loro caricamento in questo portale che sto progettando, e poi li restituisco subito, perché sono fonti molto preziose secondo me, quindi non mi prenderei mai in carico delle cose così importanti per la storia familiare delle persone. Però attraverso questo atto le rendo pubbliche, perché il portale sarà totalmente accessibile proprio come un qualsiasi sito web. Naturalmente non sarà un portale di ricette, ma sarà un portale di storia di queste fonti.
Senti, hai trovato qualcosa, un filo conduttore che lega a queste ricette che stai raccogliendo?
Ma io ero partita dall'idea appunto di voler salvaguardare, come ti ho detto prima, la matrilinearità di queste fonti, ed effettivamente è una cosa che viene confermata, perché su 38 ricettari che mi sono stati portati, 36 sono femminili. Ci sono degli aspetti che sono un continuum che mi affascina molto. Ad esempio, alcuni di questi quaderni sono fatti dalle madri per le figlie che vanno in sposa, e quindi sono dei ricettari che contengono l'ABC e contengono a volte anche delle filastrocche o delle frasi di buon senso, di economia domestica, di riflessione anche sull'uso del cibo come elemento di coesione e di trasmissione affettiva. A volte le ricette che si trovano sono particolari, ad esempio ho avuto un ricettario che riporta alcune ricette di tradizione somala, perché è un ricettario della figlia di un soldato di epoca fascista che fu di stanza in Somalia. Ci sono ricettari che sono di zone molto povere, come per esempio, io sono di Rimini, quelle del borgo di San Giuliano, che è l'antico borgo dei marinai, che quindi era popolato da persone che facevano manovalanza in mare. E in quel caso, per esempio, sono ricettari che sono sgrammaticati, perché sono stati scritti da donne semicolte. E quindi è molto bello, perché vedi la difficoltà della grafia, l'aggiunta magari del disegno per far vedere bene l'impiattamento. Ci sono veramente una serie infinite di strati di lettura, e mi rendo conto che avere tra le mani questo tipo di testimonianza è veramente una grandissima fortuna ed è un grande onore.
Sicuramente. Hai trovato qualcosa riguardo la pasta fresca?
Sì, c'è abbastanza di pasta fresca, e anche qui c'è una particolarità, nel senso che diciamo, nonostante il nome, no, ragù, in realtà le ricette dell'ABC, quindi la pasta come può essere la pasta tirata a mano, la sfoglia o appunto il ragù, sono delle ricette che quasi mai trovi, a meno che tu non sia proprio su questi quaderni di ABC per le giovani spose, perché sono ricette totalmente usuali. Cioè, voglio dire, anche io, che sono stata cresciuta da una madre che faceva la sfoglia tutti i giorni, non segnerei mai nel mio ricettario come si fanno le tagliatelle. Quindi ci sono una serie di cose che vengono date per scontate. Poi però magari trovi la ricetta per la pasta ripiena, per la pasta farcita per 30 persone. E allora hai ettolitri, no, di besciamella che deve essere preparata con tocchi litri di latte, eccetera.
Meraviglioso, mi sembra davvero un archivio che vale la pena consultare. Grazie mille per averlo condiviso con noi, Mila, a presto.
Prego, grazie a voi, buongiorno.
Il Mugnaio, piccola audio rivista dell'Arte Bianca.
Raccontaci qual è la tua pasta preferita e la tua pasta del ricordo.
Del ricordo non ne ho, perché a casa mia non cucinava nessuno, però la mia pasta preferita sono i cappelletti della Franca e i passatelli che faccio io.
Ricetta dei passatelli, subito.
Subito. Allora, 4 persone, 4 uova, quindi smezzi e fai 200 di formaggio e 200 di pan grattato. Smezzi il formaggio col formaggio di fossa, così dà il sapore delle nostre parti, poi noce moscata e scorzetta di limone a gusto, ma ci vuole. Quindi tanta. Impasti tutto. Quando bolle il brodo di pollame, gallina o capone gallina, no manzo, no cipolla, non queste cose qua, patate, no. Passi direttamente nel brodo che sobbolle, se no fai uno tsunami se bolle, perché fa reazione. E basta, finito. Vengono a galla come gli gnocchi, mangi e godi.
Meraviglioso.
Efficace.
Dall'Abruzzo all'Australia, nel segno della pasta fresca, Anna Paola D'Alessio ci racconta come ha esportato la grande tradizione gastronomica italiana. Ciao Anna Paola, benvenuta!
Grazie, ciao!
Allora, tu sei un'italiana a Melbourne e di professione sei una sfoglina, è corretto?
Esatto, sì sì.
Ci racconti come sei arrivata fino a lì?
Allora, io sono arrivata a Melbourne 4 anni fa con la mia famiglia, i miei 2 bambini e mio marito. Ho iniziato a lavorare per un caffè italiano e poi ho avuto la possibilità di fare un'intervista in un importante ristorante italiano, perché appunto cercavano la figura della sfoglina, ossia quella che fa la pasta. Quindi da lì poi è iniziata la mia carriera e ho iniziato a lavorare per i migliori ristoranti di Melbourne, quindi mi occupo di tutta la produzione della pasta fatta a mano del ristorante.
Qual è la pasta più apprezzata, più ricercata italiana in Australia?
Allora, al momento diciamo i tagliolini sono i più gettonati, però loro hanno una grande cultura di tutta la pasta, quindi sono intenditori, amano gli gnocchi di patate tantissimo e sono ghiotti di agnolotti del Plin, quindi anche di pasta ripiena. Loro sono molto molto cultori della pasta, quindi conoscono tutte bene le forme e gli impasti.
Ma sono più italiani o proprio australiani quelli che vengono alla ricerca di questa pasta fresca?
Entrambe. sì, non c'è distinzione.
E la cosa particolare che tu fai tra le tante che fai lì a Melbourne è quella di offrire delle lezioni di pasta fresca, dove insegni anche a parlare italiano, è corretto?
Sì, esatto, in collaborazione con una ragazza su Misura Italy, con Monica, organizziamo dei workshop dove attraverso le forme della pasta insegniamo la lingua italiana.
E come funziona, proprio come viene gestita la lezione?
Sì, noi facciamo proprio un viaggio, partiamo dal nord, arriviamo al sud, scegliamo una o due forme di pasta per regione e così raccontiamo un viaggio dal nord al sud dell'Italia, quindi facciamo anche vari impasti all'uovo, semplice con acqua e farina, acqua e semola, gli gnocchi di patate, gnocchi alla romana, tutto quello che c'è facciamo.
Ma lo fate parlando in italiano?
Sì, tutto in italiano, facciamo tutto in italiano, parlando molto lentamente, facciamo vedere tutti i vari processi dell'impasto, di come si stende, di come si taglia e poi ovviamente facciamo anche vedere poi la cottura e il condimento, perché a fine lezione poi ci sarà poi la condivisione di un piatto di pasta fatto a mano.
Dov'è che trovano più difficoltà, nell'impastare o nel capire cosa dite?
Credo che nell'impastare no, perché è una sorta di show, quindi loro fanno qualche piccolo passaggio, cerchiamo di renderli partecipi, però loro sono molto più concentrati nell'ascoltare, quindi nel capire quello che noi diciamo.
Ti capita di tornare in Italia?
Sì, sono tornata in Italia proprio un mese fa e io cerco di tornare tutti gli anni e tra le tante cose che faccio sto anche organizzando un tour nella Tuscia, la posto dove io sono nata, da dove vengo, e quindi sì, cerco di avere più connection possibili con l'Italia perché mi manca e ho bisogno, quindi sì, assolutamente sì.
Quindi te li porti qua questa volta i tuoi studenti per imparare meglio la lezione. Va bene, io ti ringrazio. Vogliamo dare anche un indirizzo? So che tu hai un canale YouTube, hai un tuo sito internet e una tua bella pagina Instagram. Come ti troviamo?
Anna Paola D'Alessio.
Ecco, molto semplice. Grazie Anna Paola, a presto.
Ciao, a presto.
Il mugnaio.
Mi dai la ricetta? La ricetta della pasta fresca da fare a casa.
Disporre a fontana sulla spianatoia 400 g di farina per pasta setacciata. Al centro sgusciare 4 uova e con la punta delle dita o sbattendo con una forchetta portare gradualmente la farina al centro, amalgamandola con le uova. Impastare. Lavorare per circa 15 minuti, formare con l'impasto una palla, avvolgerla in pellicola trasparente e farla riposare nel frigorifero nella parte meno fredda per almeno un'ora.
E sniam! Il mugnaio. Piccola audiorivista dell'arte bianca. Sceglie, miscela e crea farine dai chicchi di grano. È la figura epica che guida il molino. Il mugnaio. Gianluca Pasini.
Il mio consiglio è quello di scegliere una farina specifica per pasta fresca. La farina ideale per la preparazione della pasta fresca deve avere una struttura che permette alla pasta fatta con questo ingrediente di durare più giorni senza ingrigire, di consentire una cottura veloce e di dare la possibilità di avere una buona tenuta alla cottura. Deve avere una grande elasticità di lavorazione sia a mano che con un'impastatrice e donare una giusta corposità e ruvidezza per trattenere al meglio il condimento.
Il mugnaio.
Piccola audiorivista dell'arte bianca. Ma ti prego Anna, adesso non mi chiedere se preferisco però la lasagna al tortellino bolognese o le pappardelle al sugo di lepre alle orecchiette con cima di rapa, perché io posso morderti ora nella speranza non vana che tu abbia il sapore di un piatto di bigo in salsa, perché dopo aver ascoltato tutta sta pappardella sulla pasta fresca io mi sento proprio dentro che posso partecipare al Guinness dei primati come mangiatrice di cappelletti, sappilo.
Sì, vabbè, ma sei proprio sicura? No, preparati, perché ne dovrai mangiare 802 per superare il Guinness di Daniele Gallone nella gara che si tiene annualmente a Bedonia, in provincia di Parma. Lui ne ha divorati 32 porzioni per un totale di 801 cappelletti.
Oddio, non lo so.
Tu riesci a mangiarne 802?
Adesso ti dico di sì, ma poi non so se ce la posso fare. Però potrei anche, già da un po' ci penso, potrei iscrivermi a qualche confraternita, tipo quella esclusivissima del tortellino di Bologna, o quella più di larghe vedute, la confraternita della pasta fresca che le raduna un po' tutte, no? Cosa ne pensi?
Se per caso poi non ti ci vogliono neanche lì, perché in effetti insomma oggi sei un po' pesante, ci rimangono sempre le mille sagre a tema pasta fresca che si tengono in Italia durante tutto l'anno. Ci andiamo? Mi ci porti?
Il mugnaio. Piccola audiorivista dell'arte bianca.
Nessuna farina è stata maltrattata per la realizzazione di questo podcast. Grazie a Molino Pasini per averci offerto il suo sostegno.
molinopasini.com